Io vorrei ricordare due cose, cioè da una parte il fatto che effettivamente gli europei, i musulmani europei reclutati dal terrorismo fanno parte di classi sociali disagiate, e dall'altra parte, facendo una, così, una risalita archeologica, per dir così, nella storia del radicalismo islamico, bisogna ricordare che quando questo radicalismo nasce a metà degli anni 70, i primi focolai appaiono nelle università, nella classe medio-borghese che si stava istruendo e crescendo socialmente, e quindi originariamente sì, c'è anche questo tipo di radice. Un'altra cosa però è necessario sottolineare, secondo me molto importante, cioè il fatto che la maggior parte dei leader, adesso io non ho idea di quale sia l'estrazione sociale degli attentatori del Bangladesh, ma comunque in generale la maggior parte dei leader del radicalismo islamico erano e sono laureati in materie scientifiche, sono medici, sono ingegneri, medici come Zawahiri per esempio, sono ingegneri come era Abdesalam Faraj, quello che ha ammazzato Sadat nel 1981, e secondo me questa cosa è estremamente importante, perché dimostra che non è la religione che produce questo tipo di estremizzazione, perché sennò sarebbero estremisti anche, che so, gli ulema dell'Azhar al Cairo o gli ulema della Zaituna a Tunisi, mentre invece questi estremisti non derivano da un background religioso, ma da un background medio borghese o addirittura alto borghese di educazione, di estrazione, come si dice, scientifica e non umanistica, e quindi vuol dire che le ragioni della radicalizzazione devono essere diverse da quelle religiose.
E da questo punto di vista la sua opinione collima anche con quella citata prima di Vali Nasr, perché lui sostiene sostanzialmente la cosa che lei ci ha appena raccontato, dice l'Islam, l'ISIS attrae non tanto per il suo richiamo religioso, ma per lo sfoggio di forza e di potenza, e questo riguarda, come ci diceva lei, i leader. C'è una seconda cosa che volevo sapere da lei. Quello che abbiamo visto con l'attentato di Dhaka in qualche modo è una, diciamo così, appunto uno sfoggio di forza, di capacità militare di compiere quell'attentato da parte di un gruppo che si iscrive tra i militanti di ISIS, Daesh. È una cosa che è accaduta, quell'attentato, così come l'attentato ad esempio di Baghdad ieri, 120 i morti fatti nella capitale irachena, in un momento in cui l'ISIS Daesh sta perdendo posizioni nel territorio del sedicente califfato tra Siria ed Iraq. C'è un legame tra quella debolezza nel territorio del califfato e questi attentati di queste ultime ore?
Ma guardi, secondo me sì. Ora, io non credo in linea generale che siano omogeneizzabili la questione irachena con la questione del Bangladesh, però ad ogni modo, in maniera un po' provocatoria, si potrebbe dire, ma provocatoria ma neanche poi fin tanto, si potrebbe dire che, come alcuni hanno detto, non è farina del mio sacco, che il terrorismo è l'arma di chi non ha un esercito. Cioè, voglio dire, il terrorismo è l'arma a cui ricorre un gruppo armato quando sa di non poter vincere una battaglia campale, e quindi dal punto di vista militare sul terreno, come lei ha detto, l'ISIS è in ritirata, e quindi del resto non ha mai avuto la capacità e la potenza militare di poter sfidare, lei metta insieme la Russia, gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra, le quattro maggiori potenze militari del mondo. Quindi l'ISIS non ha questa capacità militare di poter affrontare in campo aperto le grandi potenze occidentali, e quindi ricorre al terrorismo perché da una parte spande appunto terrore, che è il fine del terrorismo, e dall'altra parte trova, se si può dire in maniera un po' cinica, il modo di economizzare in qualche modo, cioè di minimizzare anche il rapporto costo-beneficio di un'azione di guerra, nel senso che l'azione terroristica provoca la morte di due kamikaze nei confronti magari di 100 vite degli avversari, mentre l'azione militare sul campo, l'azione militare di guerra aperta potrebbe provocare più vittime da parte anche degli attentatori. Quindi c'è questo gioco di rapporto di guadagno-beneficio, di beneficio-perdita, però in generale il discorso è quello, cioè lo dico ancora una volta, cioè il terrorismo secondo me può essere considerato l'arma di chi non può vincere in campo aperto.